vogliamo leggere insieme alcune pagine degli Atti degli Apostoli. È un libro della comunità primitiva che ci racconta come i primi cristiani hanno vissuto, come hanno superato le loro difficoltà, come hanno evangelizzato il mondo del loro tempo. Parlando della comunità primitiva, noi parliamo anche della nostra comunità, perché i problemi che noi dobbiamo affrontare oggi sono sostanzialmente gli stessi, anche se il mondo è molto cambiato da allora. Ma come vedremo leggendo alcune di queste pagine, le situazioni umane di fronte a cui si sono trovati i primi cristiani sono molto spesso simili alle nostre. Prenderemo perciò in esame alcune pagine degli Atti degli Apostoli e le prenderemo sotto un tema particolare che vorrei definire così: comunione, comunità, comunicazione, tre parole che si richiamano per la radice e che hanno una stretta relazione tra loro. Spieghiamole prima di tutto brevemente. Che cosa si intende per comunione? Per comunione si intende il momento di arrivo, il punto culminante della crescita di una comunità, quando una comunità è giunta a esprimere e a vivere una fraternità perfetta. E di per sé questa comunione è propria di quella che la Bibbia chiama la celeste Gerusalemme, cioè il regno definitivamente instaurato. Tutti tendiamo verso questa perfetta comunione di animi e di spiriti. Questa comunione si realizza in alcune comunità concrete: la famiglia, la parrocchia, gruppi, diocesi. Ogni comunità cerca di realizzare questa comunione di spiriti e di cuori, questa fratellanza perfetta evangelica, di cui ci danno un esempio fondamentale soprattutto le primitive comunità cristiane. Come si realizza questa comunione nelle comunità? Concretamente attraverso la comunicazione, cioè attraverso l'espressione che ciascuno fa di sé, di ciò che sente, di ciò che vive. La parola di Dio risuona nei cuori e circola, cioè passa da un cuore all'altro, da una bocca all'altra, da una mente all'altra, ci parliamo, ci ascoltiamo, si realizza quindi la comunicazione umana attraverso la quale la comunità viene a formarsi e tende verso la comunione. Dunque questi sono i concetti che terremo particolarmente presenti nella nostra lettura di alcune pagine degli Atti degli Apostoli. Ho scelto soprattutto pagine che si riferiscano a questo tema e sia da un aspetto positivo sia da un aspetto negativo, cioè pagine in cui noi vediamo come la comunicazione nelle primitive comunità è in pericolo e viene ristabilita, oppure pagine in cui vediamo che questa comunicazione diventa particolarmente ricca ed esemplare per noi. E cominciamo con una pagina piuttosto difficile, una pagina che potremmo anche definire di situazione conflittuale nella primitiva comunità. La traggo dal libro degli Atti degli Apostoli, a partire dal capitolo 20, versetto 36, fino al capitolo 21, versetto 14. A prima vista, se noi leggiamo questo brano, sembra che abbiamo in esso semplicemente il racconto di un viaggio di Paolo. Si descrivono alcune tappe di viaggio: Mileto, Tiro, Cesarea sono città che erano porti o città vicine al mare nel Mediterraneo. Paolo viaggia dall'una all'altra di queste città per andare a Gerusalemme. Tuttavia, se leggiamo bene tra le righe, ci accorgiamo che in questo viaggio non soltanto si descrive un itinerario di Paolo, ma si precisa sempre più un conflitto, che è addirittura tra Paolo stesso e le comunità. Dunque, anche in queste primitive comunità, che talora ci appaiono così esemplari, esistevano conflitti, esistevano difficoltà e si cercavano vie per risolverli. Cerchiamo di vedere insieme, prima di tutto, qual era questo conflitto e poi quali sono le vie attraverso le quali il conflitto viene risolto. Partiamo dalla situazione iniziale, che è quella descritta nel capitolo 20, versetti da 36 fino alla fine del capitolo e poi l'inizio del capitolo 21. È una situazione che sembra ideale. Paolo si separa dalla comunità di Mileto e tutto quanto parla di pace, di affetto, di mutua comprensione. Leggiamo queste parole. Paolo termina il discorso di Mileto e dice il testo: inginocchiatosi con tutti loro, con tutti i membri di questa comunità, pregò. Tutti allora scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo coprivano di baci, afflitti soprattutto per la parola che aveva detto che non avrebbero più riveduto il suo volto. Poi lo accompagnarono fino alla nave. Quindi abbiamo qui una scena che apparentemente è una scena di addio, è una scena di pace, una scena di amore, una scena nella quale la tristezza è data unicamente dal timore di non rivedersi. Tuttavia, se noi leggiamo il seguito del racconto, possiamo già intuire come in questa scena di addio c'è una certa differenza di vedute tra la comunità e Paolo. Paolo vuole andare a Gerusalemme perché sente che il Signore lo chiama. I suoi amici non vorrebbero questo viaggio perché hanno l'impressione che da questo viaggio potrebbero venirne pericoli per Paolo e turbamenti per la stessa comunità. Dunque si delinea già qui un conflitto che però si precisa in maniera più chiara soltanto nelle pagine seguenti e soprattutto nella tappa successiva di questo viaggio che si ha a Tiro. Tiro è una città che si trova ormai già vicino alla Palestina. Paolo vi arriva dopo un viaggio in nave e dice il testo che avendo trovato i discepoli ci trattenemmo colà, è anche l'autore che parla e quindi usa la prima persona plurale, ci trattenemmo colà 7 giorni. Ed essi, cioè i membri della comunità di Tiro, nello spirito dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Dunque, qui che cosa è avvenuto? Il conflitto latente si è manifestato. Da una parte Paolo vuole andare a Gerusalemme, dall'altra la comunità gli dice non devi salire a Gerusalemme. Il conflitto che qui si placa perché Paolo evidentemente ha una grande autorità sulla comunità e quindi riesce a fare ciò che vuole, si precisa in maniera ancora più acuta nella tappa seguente, cioè quando Paolo arriva a Cesarea. Mentre si trova in questa comunità, ormai in Palestina, non più lontani da Gerusalemme, il luogo nel quale Paolo sarà poi arrestato e messo in prigione, chiaramente il conflitto tra Paolo e la comunità giunge al punto culminante. Un profeta entra nella comunità mentre stanno pregando, prende la cintura di Paolo, si lega i piedi e le mani e dice: questo dice lo Spirito Santo. L'uomo a cui appartiene questa cintura, a questo modo lo legheranno i giudei in Gerusalemme e lo consegneranno nelle mani dei pagani. All'udire queste cose, noi e la gente del luogo lo scongiuravamo di non salire a Gerusalemme. Dunque, ecco il momento a cui siamo arrivati. Chiaramente Paolo vuole compiere questo viaggio, ancora più chiaramente si può dire la comunità lo dissuade. Anzi, addirittura non soltanto più la comunità degli amici, ma addirittura i compagni di Paolo dicono non dobbiamo continuare questo viaggio, è troppo pericoloso, probabilmente non possiamo cogliere qui tutti gli argomenti, ma ci saranno state anche diverse opinioni, alcuni avranno detto se questo viaggio ha luogo vi saranno persecuzioni, difficoltà per tutte le comunità del Mediterraneo, quest'uomo Paolo è imprudente, vuol compiere qualcosa che rovina anche noi. Ecco dunque la comunità giunta ad un momento difficile della propria scelta. Ci domandiamo ora come Paolo, l'Apostolo, risolve questo conflitto. E forse potremmo prima fare un certo sforzo di fantasia e domandarci in che maniera San Paolo avrebbe potuto risolvere questo conflitto con la sua comunità. Certamente ci sarebbero stati vari modi. Per esempio, Paolo avrebbe potuto seguire quella che noi oggi chiameremo la linea dura, cioè Paolo avrebbe potuto dire: voi pensate in questa maniera, io però, apostolo illuminato dal Signore, la penso in maniera diversa e quindi desidero che questo viaggio si compia. Oppure avrebbe potuto seguire un'altra linea, quella che potremmo chiamare la linea morbida, una linea di tergiversazione: attendiamo, riflettiamo, vediamo. Forse avrebbe anche potuto lasciare intendere che voleva pensare e poi proseguire il viaggio da solo, cioè accettando questo conflitto non risolto. Che cosa fa Paolo invece secondo il testo degli Atti degli Apostoli? Non segue né l'una né l'altra di queste linee possibili, ma ne inventa, e qui si nota la creatività della comunità primitiva, ne inventa una diversa e specifica. Leggiamo prima di tutto il testo, poi cerchiamo di capire qual è il valore dell'atteggiamento con cui Paolo riesce a risolvere questo conflitto interno della comunità, questo problema di comunicazione tra le persone che sta per interrompersi, perché ciascuna ormai insiste testardamente sul proprio parere e non vuole cambiare idea. Dunque leggiamo il testo che dice così. Paolo rispose: perché piangete così e mi spezzate il cuore? Io infatti sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire in Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Dunque, che cosa fa Paolo con questo suo semplicissimo discorso? Quello che talora in psicologia sociale si chiamerebbe un metadiscorso, cioè invece di continuare a insistere sugli argomenti pro o contro, egli cambia livello di discorso, passa ad un altro tipo di comunicazione, nella quale non si tratta più di definire in maniera oggettiva e precisa i motivi pro e contro per un certo tipo di azione, ma si tratta di manifestare ciò che uno è e ciò che uno sente. Che cosa dice in realtà Paolo? Perché piangete così e mi spezzate il cuore? Paolo dunque accetta la comunità così com'è. Dice: voi piangete, cioè io capisco la vostra situazione di disagio per questa mia decisione. Voi mi spezzate il cuore, questa vostra situazione di disagio è anche mia e mi entra dentro. Quindi io vi capisco perfettamente, cerco di comprendervi a fondo, però voi cercate di comprendere a fondo anche me. E Paolo difatti continua: io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire in Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Dopo aver ristabilito la fiducia tra sé e la comunità, attraverso questa comunicazione di accettazione, di comprensione di sé, di comprensione della situazione, Paolo chiede ora alla comunità di essere capito da loro. Se io vado a Gerusalemme, non è perché io mi voglio intestardire, perché ho dei piani ambiziosi, perché ho chissà quale cosa in mente, è l'amore di Gesù che mi muove. E come voi amate me e mi volete bene e per questo vorreste fermarmi sul mio cammino, così comprendetemi nell'amore profondo che mi muove. Ecco il modo diverso con cui Paolo ristabilisce una comunicazione interrotta, logorata dagli argomenti ormai verbosamente moltiplicati sulle singole situazioni, riportandola ad una realtà di incontro personale. La comunicazione viene ristabilita la comprensione mutua e la fiducia riappare. E allora conclude il testo dicendo che la comunità, avendo ormai capito che Paolo è così, che non c'è verso di persuaderlo e che ciò che avviene in lui è a un livello molto profondo, si acquieta dicendo sia fatta la volontà del Signore. Ecco, ristabilita l'unanimità nella comunità. Prima erano divisi, avevano argomenti contrari, se li ripetevano senza fine, senza fare un passo avanti. A questo punto, cambiato il livello di comunicazione, l'unanimità ritorna e tutti comprendono che la volontà del Signore è da compiersi e che Paolo, nella profondità del suo cuore, ha manifestato questa volontà di Dio che viene finalmente accolta. Paolo parte. Il seguito del suo viaggio è descritto nella pagina degli Atti degli Apostoli. Questo suo viaggio avrà certamente un esito negativo, come la comunità prevedeva, quindi in fondo la comunità aveva visto giusto dal punto di vista umano, però questo viaggio sarà quello che porterà Paolo a Roma, al centro della predicazione cristiana, là dove si potrà dire che il Vangelo ha raggiunto in qualche maniera i confini della terra. Dunque, attraverso questo conflitto risolto, si è raggiunta una nuova fase dell'evangelizzazione. Attraverso la comunicazione ristabilita, la comunità ha ritrovato se stessa verso una comunione più perfetta. Ricordiamoci di quanto ciò può significare per noi, per aiutarci a superare situazioni analoghe e far sì che le differenze di mentalità, le opposizioni di argomenti servano addirittura talora a farci riconoscere più amici e a ritrovare in una comunicazione a livello più alto una vera intesa di comunità.